Un caro saluto a tutti, buongiorno, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Ieri non ho fatto la diretta Facebook relativa al podcast, ma essendo stato il primo giovedì del mese, abbiamo fatto la diretta dall'Hotel de Paris, dove ogni primo giovedì del mese a Terni facciamo un incontro pubblico gratuito durante il quale si affrontano vari temi, si avvicendano ospiti e quindi il primo giovedì del mese facciamo la diretta da lì. Però il nostro podcast al venerdì mattina assolutamente immancabile. E veniamo subito alle vostre domande. Allora, un'amica mi scrive, fatemi andare nella cartella, ecco qua. Allora, un'amica mi pone delle questioni, delle domande relative ad alcune sue particolari esperienze personali, quindi non sto a leggere l'email in maniera troppo dettagliata, però ecco, lei mi racconta di sue esperienze per lo più notturne, durante le quali ha la sensazione di interferenze che potrebbero essere, che so io, forme pensiero, entità, voladores, per dirla alla Castaneda, alieni, ha anche delle visioni, ecco, se possiamo immaginarlo così, e mi ha anche riprodotto su un foglio alcuni disegni. Io ovviamente non so che dire dal punto di vista, diciamo, dell'esperienza soggettiva, perché poi questo genere di esperienze sono, come dire, vestite dall'immaginario personale, dalla mente dell'individuo che conferisce una forma, conferisce un'immagine a quello che può essere un'interazione che si svolge sul piano sottile, per esempio, quindi di per sé impersonale, amorfa, una energia, un'intelligenza, una forma di vita, una forma in qualche modo di esistenza che è a cavallo tra diverse dimensioni. Oppure è a cavallo tra la dimensione materiale e le dimensioni astrali o sottili o psichiche. E in questo caso spesso, pur avendo una loro forma, oppure essendo pura energia amorfa, queste forze in qualche modo si manifestano a noi assumendo la forma del contenitore che trovano, quindi il nostro contenitore psichico, il nostro immaginario fatto di suggestioni, di convinzioni, di credenze, ma anche di paure. Allora ecco che dà modo a queste immagini, a queste energie, a queste forze di assumere quella forma che proprio la nostra mente si aspetta di vedere o perlomeno può concepire o comunque in qualche modo conferisce proprio nell'atto dell'interazione, nel momento in cui esiste proprio questa forma di contatto, che può essere un contatto, può essere un'esperienza evolutiva, può essere un'interferenza sgradevole, può essere anche una suggestione mentale tutta nostra, quindi non è detto che esista poi veramente un contatto con altro da noi, può anche essere un'esperienza psicologica alla quale diamo sostanza, ma fondamentalmente ne siamo noi i costruttori, i creatori, cioè vedete che si aprono tantissime possibilità. E in queste tantissime possibilità si possono manifestare fenomeni psichici, sottili, spirituali, così come fenomeni di contatto con spiriti di natura, elementali, oppure addirittura esseri extradimensionali, come ad esempio alieni o addirittura forme di vita, forme di intelligenza organizzata, quindi ecco da qui tutta l'ufologia, il contattismo che elenca razze aliene, ne descrive l'agenda, ne descrive le motivazioni e ci sono questi, ci sono quelli alti, quelli grigi, quelli brutti, quelli insettoidi, quelli rettiliani, eccetera, eccetera. Più in generale nella cultura sciamanica tolteco-maya si parla di voladores che in qualche modo risuonano con conflitti interiori e sono proiezioni del nostro stesso inconscio oppure sono forme larvali che risuonando con i nostri conflitti interiori vengono attirate, vengono evocate e ci vampirizzano, quindi sono entità predatorie della nostra energia psichica, della nostra energia vitale, della nostra energia sessuale spesso. Quindi queste psicocreature, da una parte, oppure forme aliene di vita, di esistenza, di intelligenza, che per qualche motivo entrano in relazione con noi, e da qui anche tutta la cultura complottista, tutta la cultura ufologico-contattista, ci sono quelli bravi, quelli cattivi, sono tutti cattivi, ecco, ci apre a scenari a volte deliranti, a volte non solo inquietanti, ma anche ossessivi, anche fanatici, se vogliamo, no? Per cui si alimenta anche un fenomeno dandogli spesso delle forme veramente tragiche, e quindi, essendo il nostro pensiero molto potente, quella che può essere, chissà, magari un'occasione evolutiva, ci viene insegnato a temerla, e allora ecco che immediatamente tutto ricade in un dualismo, tra l'altro corrotto dalle nostre paure. Ognuno descriverà poi queste visioni un po' come può, in modo molto soggettivo. In altri casi è vero che ci sono persone che non si conoscono, che non si sono mai parlate, che descrivono, disegnano cose simili. Può darsi, si attinge anche all'inconscio collettivo, se per questo, quindi bisogna andare molto cauti nel saltare a conclusioni affrettate, perché semmai il fenomeno ufologico, contattista, alieno, è un fenomeno estremamente complesso, enigmatico, che interagisce con la nostra coscienza, quindi non è semplice decodificare non solo la natura del fenomeno, le sue motivazioni, ma anche come si manifesta e quali sono i criteri della sua manifestazione. Detto questo, io penso che queste forze entrano laddove trovano delle porte aperte, riempiono spazi vuoti. Se una persona riesce in qualche modo a ricentrarsi, ad allinearsi sui propri propositi esistenziali, a percorrere un cammino di conoscenza, di autoconoscenza, di meditazione, di ricerca interiore, riempiendo la sua vita di valori, di volontà di scoperta, di volontà di senso, e quindi percorre un cammino di etico, di scoperta spirituale, di ricerca di significato, accedendo anche alle proprie facoltà interiori, ai propri tesori interiori. Ecco, tutto questo pone, secondo me, l'individuo all'interno di una sfera, per così dire, protetta, in quanto semplicemente satura di coscienza, di attenzione, di volontà. Laddove invece c'è un'esistenza forse o da una parte per vari motivi, magari si attraversa un momento di depressione, di ansia, di forte stress, si lasciano delle porte aperte, si è molto vulnerabili, oppure dall'altra parte c'è chi sì, fa una ricerca di carattere esoterico, ma magari pasticcia un po', e allora ecco che questo e quello e quell'altro e quella teoria e quell'altra teoria, e fa mille corsi e fa mille attivazioni, iniziazioni, rituali, ritualini, in maniera anche molto ingenua, e lì si apre, si chiude, si fa un disastro. Ecco, quindi la cosa migliore è o sapere cosa fai e quindi riempire la tua vita di senso spirituale, oppure non fare niente, cioè essere quella persona grigia, mediocre, robotica, che è già morta prima ancora di morire, e allora ecco che queste due situazioni di solito sono esenti da interferenze così evidenti, ecco, perlomeno. Quindi è come diceva il maestro in Karate Kid: o sai il karate o non sai il karate, e allora va bene, ma se sai il karate così e così, è un problema. Essere a metà strada è un problema. A volte interessarsi di certi argomenti, però facendolo in modo superficiale, ingenuo, o anche sicuramente in buona fede, però non ancora perfezionato all'interno di una disciplina, di una pratica, di una via, spesso ci pone nelle condizioni di avere delle esperienze spontanee di contatto, di relazione, di interferenza, eccetera, eccetera. Una fenomenologia che riguarda tutti quanti noi, in fin dei conti, perché è anche un inizio per potersi interessare seriamente di certe cose, quindi tutto può essere anche uno spunto evolutivo, però a volte prestiamo il fianco a situazioni che appunto per paura leggiamo immediatamente come negative, da lì parte il trip autosuggestivo e non ne usciamo più, e quindi diventa poi un fenomeno drammatico che ci causa scompensi, problemi, ci intimorisce e purtroppo non ci molla più, perché poi eventualmente questo atteggiamento alimenta tutta una serie di meccanismi di cui queste forze eventualmente si nutrono, ok? Per cui bisogna affacciarsi ad un cammino di meditazione, di conoscenza, di studio, soprattutto di raccoglimento interiore, non badando alle fenomenologie, né che siano positive l'insorgere di presunti poteri o reali, comunque sia, non dovrebbe essere quello l'oggetto della nostra attenzione, oppure anche fenomenologie negative o apparentemente negative, semplicemente perché non le conosciamo e non sappiamo come altrimenti collocarle nella nostra vita, e allora le temiamo, e allora temendole le rivestiamo di un'aura inquietante. Ecco, allora tutti questi aspetti dovrebbero essere, come dire, osservati da distante, non bisogna darci troppo peso, bisogna lasciar perdere, bisogna andare avanti nel proprio cammino di autoconoscenza, lavoro su di sé, lavoro interiore, relazione all'insegna di valori spirituali che emergono attraverso un cammino che è di meditazione, che è di conoscenza, che è di pratica psicofisica che ci permetta di sbloccare in noi nevrosi, blocchi, resistenze e trasmutare al meglio la nostra energia vitale all'insegna di una vita realizzativa, felice, gioiosa, giocosa, e mollare tutte quelle zavorre, quindi mollare anche tutti quegli aspetti che impolverano il nostro specchio, no? Quindi noi dobbiamo essere in grado di riflettere con uno specchio che rimane specchio a prescindere da quello che riflette. Non dobbiamo essere uno specchio che quando riflette si fissa tanto da imprimersi, tanto da essere scarabocchiato continuamente, e quindi dopo una vita di identificazioni lo specchio è uno scarabocchio unico, non riflette più niente, non è più specchio. Allora noi dobbiamo essere degli specchi capaci di rimanere specchi. Ecco, quando c'è uno specchio, lo specchio rimane specchio, al di là di quello che riflette, ok? Può riflettere tutto, ma lui rimane specchio. Quando invece noi ci identifichiamo, che cosa facciamo? È come se imprimessimo sul nostro specchio l'immagine, è come se la disegnassimo, e ogni volta disegniamo, sporcando lo specchio, scarabocchiando lo specchio, disegniamo le cose perché ci identifichiamo e queste si imprimono, e questa impressione non fa più di noi uno specchio che riflette, ma rimane specchio, pulito, capace di riflettere tutto, di restituirci l'immagine di tutto, ma rimane specchio. Ecco, noi siamo degli specchi opachi che vanno ripuliti per poter riflettere il tutto, ma rimanendo specchi, capaci di riflettere qualunque luce, qualunque ombra, qualunque immagine, qualunque illusione anche, però rimanendo specchi non siamo identificati, non produciamo il fenomeno di un attaccamento morboso alle cose, rimaniamo uno specchio che riluce, che riflette l'esperienza della manifestazione, ma che rimane essenzialmente uno specchio. Ecco, questo è molto importante, quindi portare avanti un cammino di ripulitura della nostra anima, della nostra essenza, in modo da poi sviluppare un'esperienza di vita piena di valori, coinvolgente, realizzativa, giocosa, nel senso che stiamo al gioco di tutto ciò che riflettiamo, ma non siamo quello, siamo ben altro. E allora ecco che questa centratura ci rende meno vulnerabili da quelle che sono le scorie psicologiche di una mente invece costantemente deviata dagli inganni delle immagini della realtà nel momento in cui ci identifichiamo troppo, nel momento in cui ci attacchiamo troppo. Quando ci attacchiamo, la mente comincia a produrre una serie di sforzi inutili dai quali emerge un continuo rumore di fondo che poi si traduce in piani astrali, entità e quant'altro, in risonanza poi magari con altre forze aliene che, vivendo la stessa drammatica circostanza di autoinganno, di illusione, risuonano con noi e qui diventa una giungla di chi è il più forte, no? È una competizione, un conflitto continuo per accaparrarsi risorse energetiche nel momento in cui ci cibiamo di illusioni. Noi come gli alieni, come i vampiri, come i voladores, ci cibiamo di illusioni. Invece bisognerebbe recuperare la propria capacità di riflettersi, quindi di fluire, di nutrirci di realtà senza per questo ingozzarci, senza per questo dipenderne. Noi siamo bulimici di suggestioni mentali, di sensazioni e non abbiamo più un rapporto equilibrato con la vita, che è sì il nostro nutrimento, ma attraverso una dieta consapevole, ben gestita, altrimenti diventiamo dei famelici, ok? In competizione tra loro. Nel momento in cui portiamo avanti un cammino di ricerca, vedrete che tutte queste cose si ridimensioneranno, sapranno avere una risposta, o semplicemente si dissolveranno quando in realtà erano risonanti con squilibri mentali, erano risonanti con suggestioni, illusioni, autosabotaggi e quant'altro la nostra mente è capace di creare, ok? Pertanto, non date troppo peso, portate avanti il vostro cammino, non autosuggestionatevi, non andate da questo o da quello che a loro volta vampirizzandovi vi danno ragione. Ah, ecco, vedi, allora hai il malocchio, hai la fattura, stai incontrando l'alieno, ti devo esorcizzare e devi fare il rito sciamanico. Ecco, vedo che sei pieno di entità, ti stanno succhiando l'energia, ti stanno rapendo, ti portano sulle astronavi. Ecco, queste sono risposte deleterie che spesso la persona va a cercare. Perché se uno dice no, guarda, lascia perdere, non dare peso, vai avanti sul tuo percorso spirituale, non è una risposta bella, no? Non è una risposta che gasa. Invece uno che ti dice sì, sei in contatto con l'alieno tal dei tali, che è venuto da te e ti prende, perché tu sei un speciale, e poi voglio dire, ecco, tutto questo invece gasa molto di più, no? Perché uno si sente anche speciale perché è rapito dagli alieni, capite bene? Ora, bisogna far sì che questi non siano gli ennesimi tranelli dell'ego, le ennesime stupidaggini che ci deviano da un percorso di consapevolezza e di compassione, ok? Certo che la mia risposta non è gasante, perché io ti sto dicendo lascia perdere e porta avanti un percorso di conoscenza, di studio, di pratica meditativa, di autocoscienza. Lascia perdere. Perché altrimenti alimenti suggestioni che ti portano via e incontrerai persone che ti daranno ragione, che si approfitteranno, perché tanto poi c'è un'intesa, no? Io ti dico che hai ragione, tu sei contento, ti gasi, fai la parte di quello terrorizzato, perché così comunque ti senti qualcuno, e invece noi dobbiamo essere qualcuno nella vita, non sentirci qualcuno perché ci rapiscono gli alieni, finalmente abbiamo qualcosa da raccontare, capite? E attenzione a tutti quelli che, ah sì, vieni qui, ti faccio l'esorcismo, ah sì, qua, là, gli addotti, non addotti, ma ragazzi miei, ma lasciamo perdere tutta questa paccottiglia New Age, complottara, perché poi queste persone sono vittime delle loro personali ossessioni, eh? Cioè, un po' come alla fine, ecco, Salvador Freaksado, questi qua, che Malanga, piuttosto che, ne so io, tutta la sua pletora di fan, cioè sono vittime delle loro personali ossessioni alla fine e ci educano ad una visione della realtà che è inquietante, terribile. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Adesso non voglio dire nulla contro, ognuno fa la sua ricerca, fa il suo viaggio, però quando si tratta di consigliare agli altri, bisogna anche mettersi una mano sulla coscienza, perché se io do ragione a tutti quelli che credono di essere impossessati dai demoni, rapiti dagli alieni, e invece non dico, guarda, aspetta un attimo, perché forse c'è dell'altro che bisogna prendere in considerazione, del tuo percorso esistenziale, del tuo percorso spirituale. Lasciamo da parte adesso tutte queste cose qui, vediamo un attimo di attraversare questa esperienza senza alimentarla con degli scenari inquietanti, che non fanno altro che portarti via da te stesso, portarti lontano da te stesso, è questo che voglio dire. E ci sono molti personaggi che magari capiscono, intuiscono delle cose, ma poi si fanno prendere dalle loro ossessioni. Allora, ecco gli dèi che rapiscono, che sfruttano l'umanità, mamma mia, sì, ok, può essere anche così, però c'è tanto altro nel grande scenario della coscienza a cui possiamo accedere nel momento in cui impariamo a respirare una visione più ampia delle cose. Perché certo che noi siamo calati in una giungla di energie, certo che ci sono forze che competono per accaparrarsi risorse, questo è naturale. Quindi non nego fenomeni anche di conflitto, di interferenza, però guardiamo anche oltre, guardiamo dall'alto, perché non dobbiamo gonfiare una bolla di sapone più grossa delle altre bolle di sapone con le quali lottare. Non deve essere una guerra tra bolle di sapone. Noi dobbiamo essere degli aghi che bucano tutte le bolle che ci spaventano, che ci sembrano così grandi, così inquietanti, e poi alla fine sono bolle di sapone. Fine, la nostra coscienza dissolve, realizza, reintroita, trasmuta all'insegna di una visione ben più ampia dei meccanismi che altrimenti irretiscono la nostra mente e fanno il gioco anche di un certo ego nevrotico. Non dobbiamo essere una bolla di sapone più grande delle altre, non è una competizione tra illusioni, noi dobbiamo accedere ad una realtà attraverso un risveglio. Noi dobbiamo svegliarci, non dobbiamo difenderci dagli alieni, difenderci dai vampiri e combattere contro i demoni, noi dobbiamo svegliarci, questo è il punto. Non dobbiamo sognare meglio e trasformare i nostri incubi in sogni più belli, dobbiamo svegliarci dal sonno, questo è il punto, ok? Quindi, tu per carità porta avanti il tuo processo di osservazione di questi fenomeni. Ma io ti direi, lascia perdere, riprendi un percorso di studio, di ricerca, di meditazione, confrontati con persone che siano in grado di esprimere saggezza e non quegli ambienti New Age che invece un po' così ti danno corda, creandoti più problemi di quelli che hai in partenza. Quindi lascia perdere, se ti capitano delle cose particolari, osserva. Osserva e vai avanti, osserva e lascia stare, osserva e pensa alla tua vita, riempila di bellezza, di senso. Ok? Mi raccomando. Allora, andiamo avanti, vediamo un'altra domanda, un attimo. Allora, ho un dubbio che per ogni famiglia ci sia un'egregora. Può Puoi dire qualcosa sulle egregore e larve familiari? Come nascono, come agiscono e come staccarsi da un'egregora o larva familiare? Beh, interessante, sì. Può darsi che una famiglia, essendo una piccola comunità, fatta di relazioni, di pensiero, di condizionamenti, fatta anche da una composta di una gerarchia, no? di componenti che in qualche modo guidano, educano, condizionano, influenzano, ordinano, producono anche crescita, ma anche sensi di colpa, senso del dovere, impongono una morale. È una piccola comunità che effettivamente produce una forma pensiero. Questo sì, in effetti non ci avevo mai pensato, però è reale. Si possono produrre delle forme pensiero familiari, addirittura delle egregore familiari. Certamente sì, certamente sì. Pensate poi a quelle stirpi che creano poi anche egregore più ampie. In effetti è vero, ha senso questo concetto. La famiglia va abbandonata, va trascesa, va lasciata, con tutto il rispetto, con tutto l'amore, con tutto l'affetto, con tutta la gratitudine dei genitori verso i figli, dei figli verso i genitori, all'interno di un discorso anche così, i fratelli, le sorelle, quello che può essere tutto l'entourage familiare d'origine, va sicuramente trasceso, lasciato, perché poi ognuno al suo viaggio deve responsabilmente determinare la propria vita, la propria realizzazione, esprimere liberamente i propri talenti, le proprie preferenze, fare i propri errori anche, sebbene un contesto familiare sano può anche indicare con saggezza delle scelte di vita che facciano tesoro dell'esperienza già fatta. Ben venga, no? Guarda, questi errori li ho già fatti io, inutile che li ripeti tu, ma a volte ripetere gli errori è necessario, perché comunque ognuno ha la sua unicità. Quindi la famiglia va trascesa, alla luce di una autodeterminazione esistenziale, spirituale, fatta di una consapevolezza in divenire che ci rende individui capaci di un percorso, di un viaggio. Quindi amore, affetto, gratitudine, ma niente sensi di colpa, niente sensi del dovere, niente legami inossidabili che non ci rappresentano più nel momento in cui ci limitano, nel momento in cui ci frustrano, nel momento in cui ci ingabbiano in meccanismi deleteri. A volte, ecco, i figli che non sanno lasciare i genitori, o i genitori non sanno lasciare i figli, e allora ecco tutti i meccanismi che si creano, chi preferisce i genitori alla moglie o al marito, e allora ecco che i dissidi familiari si creano poi nel momento in cui ci sono queste interferenze genitoriali all'interno delle dinamiche della coppia, che attraverso la leva del senso del dovere conducono poi a scelte deleterie. Cioè, insomma, la famiglia svolge un ruolo di contesto, ma va trascesa nel momento in cui poi uno deve fare la propria vita, deve portare avanti la propria natura, il proprio viaggio, nel pieno rispetto di tutti, però ognuno al posto suo, ecco, quindi questo è fondamentale. Poi anche il rapporto con la famiglia attuale, con la famiglia che si va a creare, deve essere un rapporto equilibrato. La moglie, il marito, il compagno, la compagna, i figli, deve essere a sua volta un rapporto equilibrato, laddove c'è pieno rispetto di ogni individuo nel suo libero divenire. Noi dobbiamo fornire, semmai, eventualmente come genitori o come persone che amano altre persone, fornire degli strumenti perché poi ognuno possa gestire consapevolmente la propria libertà, non perché la persona faccia quello o quell'altro che noi riteniamo debba fare, tra virgolette, per il suo bene, che poi in realtà è sempre per il nostro. No? Ah, con tutto quello che ho fatto per te, ma l'hai fatto per te stesso, non è che l'hai fatto, cioè, capito? Perché poi c'è anche un gioco sociale, un gioco di ostentazione, di esibizione, ah, ecco, mio figlio fa questo e fa quell'altro, ah, ecco, capite? Quindi c'è anche un karma familiare a volte che ci pesa, no? Per cui dobbiamo a volte affrontare anche situazioni non nostre, circostanze non nostre, che si reiterano, si replicano come se fossero delle maledizioni familiari, no? Per cui alla fine non si riesce mai ad uscire da un certo tipo di circostanze, di situazioni. Pensate un po'. No, invece bisogna interrompere la catena attraverso una scelta consapevole, responsabile, determinata, ferma, nel pieno rispetto di tutti, con amore, però con ferma determinazione nel momento in cui si porta avanti la propria vita e si costruisce la propria vita e a sua volta anche la propria famiglia, a nostra volta, no, creeremo, no, delle situazioni, però uscendo da quello schema, da quel concetto, da quello stereotipo della famiglia così come ci viene dato dalla Chiesa Cattolica, da questa Italia, no? Così perdenista, la famiglia deve essere concepita all'insegna di un fluire libero di esperienze esistenziali che vanno rispettate nella loro unicità, quindi non può diventare un fenomeno di condizionamento, di possesso, di esclusività, di imposizione, e quindi un fenomeno ancora una volta egoistico. Bisogna rifluire su altri schemi rispetto al discorso famiglia. Come si fa a liberarsene? Attraverso una scelta consapevole, una scelta che sia capace di determinare nuove vie, di aprire nuove strade, di uscire da certi circuiti, sempre ovviamente con intelligenza, con buon senso, anche facendo tesoro, per carità, dei consigli che ci arrivano, però ecco, ognuno deve fare la sua strada, senza sensi di colpa, perché poi alla fine siamo noi che lasciamo aperta la porta, E uno dice, ma basta lasciare la famiglia? Sì, ma tu la lasci, la stai lasciando? A volte lasciare la famiglia non basta una scelta geografica, a volte bisogna dentro di sé tagliare il cordone ombelicale, tagliare delle cose, senza paura, senza senso di colpa, con grande amore, ma anche esigendo rispetto e esigendo libertà. E questo a volte siamo noi che tratteniamo. Quindi dobbiamo anche fare i conti con noi stessi, con i nostri legami, questo è un punto, no? Fondamentale. Quindi si può anche, tu mi dici, come diceva Castaneda, chiudere con la storia personale. Sì, ma vedi, alla fine capisci che la storia personale è anche fatta di alibi, di giustificazioni, no? Quindi uno non riesce ad affrontare delle cose, ecco, è colpa di mamma e papà, che mi hanno educato così, che mi hanno fatto questo e quello, No, mamma e papà non ci sono più. Magari hai 30 anni, 40 anni, 50 anni, sei ancora lì che dai la colpa a mamma e papà, fai le costellazioni familiari, perché la mamma e il papà ti hanno detto che non potevi mangiare la cioccolata e tu sei rimasto traumatizzato per una vita. Ma che stronzate sono, ragazzi? Mamma e papà non ci sono più. Andate avanti per la vostra strada e non fate i furbi. Perché siete voi che avete ancora mamma e papà dentro che vi forniscono l'alibi per non tirar fuori le palle e affrontare le cose che dovete affrontare nella vita. Quindi poche storie, le costellazioni devono essere interne, non che, sì, facciamo le buffonate qua e là, tu fai il papà, tu fai il fratello, ma che stronzate sono? Ma tirate fuori i coglioni. E va bene, ok, con questa visione vi lascio, vi saluto e vi ringrazio. Un abbraccio. Un abbraccio forte. Ciao, ciao a tutti.